Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ultima volta abbiamo letto la moltiplicazione dei pani, che è stato un segno grande e importante, e attraverso il quale Gesù ha voluto quasi dare una prefigurazione o una profezia di quello che sarebbe diventato poi il vero pane. E questo lo comprendiamo in un modo più pieno soprattutto leggendo questo brano della moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni. È stato un segno grande e importante, un segno, non tanto un miracolo. Noi lo conosciamo soprattutto come miracolo, ma Gesù lo ha dato come un segno. Se è un segno, bisogna scoprire di che cosa è segno, a che cosa vuole mirare, cosa vuole farci comprendere o desiderare, di quale mistero è segno. Se invece è soltanto un miracolo, allora aspettiamo che ne arrivi un altro miracolo uguale, e poi ancora un altro uguale. Chi lo ha vissuto soltanto come un miracolo era contento di essersi sfamato gratuitamente. L'Evangelista e i cristiani lo hanno visto come un segno per prepararci all'accoglienza e alla comprensione di fatti e doni più grandi. Gesù, abbiamo visto l'altra volta che con questo segno ha dato l'idea di come deve essere il suo popolo, il nuovo popolo guidato non più da Mosè, ma guidato da lui. E abbiamo visto che Gesù lo vuole come un popolo ordinato, suddiviso in piccole comunità, gruppi e gruppetti di 100 e di 50, nutrito da Dio, il pane che viene grazie a Gesù, grazie a Lui, quindi nutrito da Dio ma grazie a Gesù, ma per le mani dei suoi apostoli. E il pane che lui dà non serve solo quindi per saziare, ma per formare un popolo, per unire le persone, non secondo la parentela, come era in precedenza, come succedeva per il dono della manna o dell'agnello pasquale, che univa solo la famiglia. Qui i gruppi sono più grandi di una famiglia, gruppi di 50 e di 100. Quindi questo popolo deve essere unito con tutti. È un pane quindi dato per completare la vita individuale e la vita sociale degli uomini. È un pane, un cibo, che abitua il popolo, ma anche i discepoli, gli apostoli, a tenere lo sguardo sempre fisso su Gesù. È lui che dà il pane agli apostoli da distribuire. La fonte non sono gli apostoli, la fonte è Gesù, è da lui che parte il pane. E quelli che ne godono, prima li ubbidiscono e lo ascoltano. Poi ricevono il nutrimento. Prima devono sedersi sull'erba a gruppi. Poi ricevono il dono. Quindi prima l'ubbidienza a Gesù. Poi ricevono da Lui anche il pane, il nutrimento, la sazietà e la gioia. Le folle, quei 5.000, più le donne e i bambini, hanno capito che si trattava di un segno che li aiutava a capire perlomeno chi era Gesù. Tanto che sono arrivati a fare questa professione di fede. Questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Questo è davvero il profeta. Hanno capito che Gesù è il profeta, cioè un uomo con compiti ricevuti direttamente da Dio, che deve venire nel mondo. Perché dicono che deve venire nel mondo? Dicono così perché sanno che nelle scritture c'è questa profezia. Verrà un profeta pari a me, dice Mosè. E c'è scritto nel libro del Deuteronomio e nel libro dei Numeri. Il libro dei Numeri, al capitolo 12, al versetto 7. Ascoltate le mie parole, il Signore disse, ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Quindi ci sarà un profeta che può vedere Dio, in visione a lui mi rivelerò. Più di Mosè addirittura. E nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, al versetto 15, il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto, a lui darete ascolto. Sentite questa parola che è quella poi ripresa nel Vangelo della Trasfigurazione, ascoltate lui, a lui darete ascolto. Quindi la gente dicendo, questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo, ha capito che Gesù è colui di cui parla la scrittura. Però dal capire non viene ancora la fede. La fede non è frutto del nostro capire. E dal capire non viene nemmeno l'umiltà. L'umiltà per ascoltare. Quindi non viene nemmeno la capacità di ascoltare in modo adeguato. Perché capire non è tutto. Capire può essere un ridurre le cose alla nostra logica. Ma i misteri di Dio non possono essere ridotti alla nostra logica. Non possono starci dentro nella nostra logica. Quando noi capiamo una cosa, dobbiamo sapere che abbiamo capito solo una piccola parte. Ma che il capire non è tutto, viene la partecipazione ai misteri di Dio avviene non tanto per la nostra intelligenza che capisce, ma avviene per la nostra fede, per la nostra umiltà che ascolta in modo non solo attento, ma in modo umile. Da che cosa capiamo noi che la gente, pur avendo capito che Gesù è il profeta, ha capito il segno della moltiplicazione dei pani, pur avendo capito, non ne hanno tratto le vere conseguenze di questa comprensione, o non hanno capito del tutto. Stavano per venire a prenderlo per farlo re. Stavano per venire a prenderlo, a catturarlo. La gente lo vuole, gli vuol far violenza. Da questo comprendiamo che non la gente, pur avendo capito, non ha capito. Hanno capito che deve essere il re, anche questo va bene, ma non il re dato da Dio, ma fatto da loro. A farlo re, lo vogliono fare le re loro. Non lo prendono come re dato da Dio, e quindi stare attenti a quello che lui fa, quello che dice, ma vogliono fargli fare quel che vogliono loro. Qui sta un po' l'incomprensione, perché se sono essi a farlo re, poi lui dovrà obbedire a loro. È un po' una continuazione della tentazione che Gesù ha avuto nel deserto. Là era Satana in persona che gli prometteva il regno. Qui sono gli uomini che vogliono dargli il regno. Ma se Gesù lo prende dagli uomini, tocca obbedire a loro. E Gesù quindi si ritira, scappa. Il Messia, il profeta che deve venire nel mondo, è davvero il re, ma dato da Dio. E se è dato da Dio, è diverso da quello che si attendono gli uomini. Se è dato da Dio, lo si deve ascoltare, gli si deve ubbidire, non lo si deve sforzare. Essi vogliono farlo re perché egli faccia i loro interessi, quindi diventerebbe il re delle loro decisioni. Gesù si ritira tutto solo sul monte, cioè alla presenza di Dio. Adorerai il Signore Dio tuo, solo a Lui renderai culto, aveva detto Gesù alla tentazione nel deserto, e qui vediamo che lo fa. Quando ritorna a questa tentazione da parte degli uomini, si ritira solo sul monte, quindi sta alla presenza del Padre. Il giorno dopo, sì, Gesù è ritornato con i suoi apostoli che erano sul lago, ed è successo che lo hanno visto camminare sul lago. Ma arriviamo al giorno dopo. La gente lo cerca ancora, ma questa volta lo cercano non più per ascoltarlo, come l'avevano cercato il giorno prima della moltiplicazione dei pani. Allora stavano ad ascoltarlo e nessuno si aspettava che lui desse il pane a tutti. Adesso, il giorno dopo, la gente cosa fa? Lo cerca, ma lo cerca non per ascoltarlo, ma per mangiare ancora. Lo cerca per avere ancora il pane, e sta attendendo ancora un miracolo. Quindi il fatto che il giorno prima avevano assistito al segno li ha toccati non proprio tanto. Aspettano ancora il miracolo. Ma Gesù non gioca coi miracoli, non gioca coi segni. I segni li dà una volta, poi basta, chi ha capito ha capito, chi non ha capito non capirà neanche la seconda volta. E invece Gesù quest'oggi parla spiegando ancora di più il segno del giorno precedente, in modo che capiscano più in profondità. Hanno avuto il segno il giorno prima, hanno capito che lui è il profeta, quindi può parlare. Sanno che la sua parola è un messaggio di Dio, perché lui è il profeta che deve venire nel mondo. E allora ascoltino o non ascoltino, capiscano o non capiscano, Gesù parla davvero come un profeta. E comincia chiedendo una conversione. Non cercate il cibo che perisce. Chiede un cambiamento nelle attese. La prima conversione da fare. Cambiare le proprie attese. Essi cercano il pane gratuitamente. Non cercate il cibo che perisce. Non fate così, non datevi come scopo della vostra vita di guadagnare il pane e di mangiare e di star bene. Non datevi questo scopo per la vostra vita. La vostra vita, lo suo scopo ce l'ha già, ce l'ha dato Dio. Quindi non cercate il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. E come fanno a cercarlo? Dove lo cercano? Il cibo che dura per la vita eterna, cioè quel cibo che fa sì che la nostra vita stia sempre con Dio, la vita eterna, che la nostra vita sia davvero piena e in piena armonia con Dio stesso. Quello che dura per la vita eterna. Qui è un mistero, nessuno sa come si fa a cercare questo pane, questo cibo. E allora Gesù continua subito, non lascia la gente in sospeso con un comando che non possono ubbidire. Quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ecco quindi la risposta. Ecco, cercano quello che darà il Figlio dell'uomo. E Gesù qui usa il futuro. Lo darà. Gesù annuncia già in questo momento quel cibo, quel pane, quel nutrimento che verrà ancora dalle sue mani, ma non in questo momento, non è ancora il tempo. Noi oggi lo sappiamo. A che cosa pensava Gesù? Pensava al momento della Pasqua. Pensava all'ultima Pasqua e all'ultima cena pasquale che avrebbe celebrato con i suoi apostoli, quando allora darà quel pane che è davvero quello che dura per la vita eterna, che dura e quindi fa durare la vostra vita per la vita eterna, nella vita eterna. Quindi qui Gesù preannuncia il proprio dono, che è un dono speciale. Di solito quando uno fa un dono, porge un qualche cosa a un altro e se ne distacca. Se io ti do un pacchetto, il dopo resto senza quel pacchetto. Ma qui è un dono particolare, è un dono che non si stacca da Gesù, perché lo contiene. Il cibo che il Figlio dell'uomo vi darà, e cioè continuerà a dare, è un cibo che, si può dire, contiene lui, la sua persona. Quindi lo dà Gesù, ma dandolo comunica a se stesso. Ricevendo il suo dono, riceviamo lui. Con questo annuncio al futuro, Gesù mette tutti in attesa. Se il Figlio dell'uomo vi darà, allora aspettiamo. Siamo in attesa, non di capire, ma siamo in attesa di ricevere. E sarà un dono perfetto, perché su di lui il Padre ha messo il suo sigillo. Gesù con la sua autorità divina darà il dono. E quindi non riusciremo a capirlo questo dono, cioè a ridurlo alle nostre categorie, a ridurlo alla nostra logica, ai nostri ragionamenti. Perché è un dono divino. Il Padre su di lui ha messo il suo sigillo. Come facciamo a capire Dio? Non è possibile ridurlo ai nostri ragionamenti. Dobbiamo solo attendere di riceverlo. Perché in questa attesa il nostro cuore si prepari ad accogliere il dono che ci fa Gesù, che ci farà Gesù, perché lo accogliamo in modo adeguato, in modo pieno, così da attraverso quel dono essere uniti a Dio. Difatti quel dono noi ci siamo abituati a chiamarlo con un termine che mette in luce questo aspetto, comunione lo chiamiamo questo dono, perché è un dono che ci mette in unità con Gesù, ma anche con Dio, ma anche con tutti gli altri che lo ricevono. Quelli che stanno ascoltando Gesù si preoccupano subito, non dubitano che Gesù possa dare questo dono, ma si preoccupano di una cosa: come fare a guadagnarselo? Come guadagnarlo? Quindi per guadagnare qualcosa bisogna fare qualcosa. Quale opera fare? Come meritarcelo? Quella gente che stava davanti a Gesù ragiona ancora come ragionano gli uomini, i quali non ritengono possibile di ricevere un dono gratuito, perché tra gli uomini tutto è guadagnato, tutto è meritato. Ma se il dono che riceviamo da Dio attraverso le mani di Gesù è gratuito, noi dobbiamo imparare la vera umiltà, quella dei bambini. Non per nulla Gesù ha detto: se non ritornerete come bambini. I bambini sono capaci di accogliere i doni gratuitamente, senza preoccuparsi di guadagnarli, di pagarli con qualcosa. E allora ecco che Gesù risponde a questa domanda della gente. L'opera di Dio, quello che Dio si aspetta da voi, non è che facciate qualche cosa di particolare per guadagnare il dono. È semplicemente questa l'opera di Dio: credere in colui che Egli ha mandato. E questo non è qualcosa da fare, ma è un atteggiamento da mettere in atto, credere, appoggiarsi su di Lui, su colui che il Padre ha mandato e che sta davanti a loro. Loro lo sanno, è il profeta che deve venire nel mondo, lo sanno chi è colui che il Padre ha mandato, è colui che sta parlando con loro. Credere, questa è l'opera di Dio, soltanto questo. Dargli fiducia, appoggiarsi su di Lui, prenderlo sul serio, non fare dei gesti o delle azioni particolari, ma disporre il proprio cuore, il proprio sguardo, il proprio orientamento verso Gesù. E questo sembra che sia molto, ma molto difficile. Gesù lo dice come se questa fosse la cosa più facile, perché non richiede né denaro, né giornate di lavoro, non richiede sforzi particolari. E invece per loro è molto difficile. Vogliono un altro segno. Quale segno ti dai perché crediamo? Il segno che hanno avuto il giorno prima non basta più per loro. Vogliono un pane dal cielo, come la manna che venga giù, come la neve, che lo vedano, non un pane che venga dalle mani di Gesù. Vogliono un altro segno. E a questo punto Gesù non sa più cosa dire. Lui si manifesta, è già venuto il pane dal cielo. Perché lo aspettate ancora? Riconoscetelo, io sono il pane della vita. Ecco quindi che Gesù adesso, ascoltino o non ascoltino, intendano o non intendano, lui parla come il vero profeta, colui che dice la parola definitiva di Dio. Io sono già il nome di Dio, io sono il pane della vita, il pane, cioè qualcosa che deve essere mangiato, è mangiato dagli uomini affamati, quindi io sono il pane, è già come dire che Dio è amore per gli uomini, è dono d'amore per gli uomini. La manifestazione di Gesù qui è davvero profonda e completa e si manifesta come Dio, come divinità e come dono del Padre. Sono il pane della vita, cioè quello che serve per vivere, ma per vivere davvero. E qui il termine vita non è il termine che indica la nostra vita biologica, ma è la vita più, quella più profonda che sentiamo anche noi, che va al di là del nostro essere sazi o essere riposati, è la vita quella che è destinata all'eternità. Chi viene a me, chi crede in me, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. È davvero il pane della vita. Io sono perciò chi viene a me. Subito all'inizio non dice mangia di me, lo dirà dopo. Ma qui chi viene a me, chi crede in me. E questo ci spiega anche quello che dirà dopo. Cosa vuol dire mangiare? Vuol dire andare da Gesù,
credere in Lui, essere in comunione con Lui, essere, diventare un tutt'uno con Lui. Il nutrimento di Dio è vera sazietà ed è la persona di Gesù. Chi viene a me non avrà più fame, non avrà più sete. Chi vede il Figlio e crede in Lui, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco la vita, una vita destinata all'eternità, una vita piena e eterna, che non ha più paura della morte. Io lo risusciterò. Io sono il pane della vita, Gesù lo ripete ancora. E il pane che io darò è la mia carne. Io sono il pane che io darò. Quindi non è ancora questo il momento di mangiarlo, lo darà più avanti. E che io vi darò ha già, probabilmente Gesù sta già pensando al suo darsi, essere dato, cioè alla sua morte, alla sua offerta, al suo sacrificio. Il pane che io darò è la mia carne, cioè la mia persona stessa, la mia identità, sono io. Dire è la mia carne, come dire sono io, qui in carne ed ossa, come mi vedete. Il pane che io darò. Gesù pensa alla sua morte e perciò lo specifica dopo, quando spiegherà ancora con i due termini carne e sangue. Carne e sangue, queste due parole indicano o lasciano intuire che Gesù è davvero colui che viene sacrificato, che viene offerto in sacrificio come l'agnello. Gesù, parlando di questo dono che lui farà, di questo nutrimento vero, pane di vita, continua a passare dall'immagine del pane, del mangiare il pane, alla sua identità e alla fede in Lui. Il pane è Lui, mangiare è credere in Lui. Lui è necessario per la nostra vita. E questo come avviene? Che Lui diventa un, possiamo dire, un qualche cosa che noi mettiamo dentro di noi. Questo avviene attraverso il mangiare, e un mangiare concreto, un mangiare un pane che Lui darà. Mangiare la mia carne, bere il mio sangue. Chi mangia e beve dimora in me. È un tutt'uno con me. Entra nella mia sfera, nel mio essere. Dimora in me e io in lui. Quindi anche lui stesso diventa la nostra identità più profonda, più grande, più ricca. Gesù si prepara ad accogliere la novità della cena pasquale, quando dirà: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E noi qui non riusciamo a capire. Se volessimo capire tutto, faremmo come hanno fatto quegli ebrei che lo stavano ascoltando. Questo linguaggio è duro, cioè non lo capiamo.
e se non lo capiamo ne facciamo senza. Chi si basa, si accontenta o vuole capire, conclude così, perché la mente non arriva. È il mistero dell'amore di Dio che ci supera, supera la nostra mente. Le nostre abitudini non concedono che noi mangiamo carne e beviamo sangue di un uomo. Le nostre abitudini aborriscono, quindi anche quelle non ci aiutano. Le nostre credenze si oppongono. Gli ebrei, per carità, mangiare il sangue, bere la carne. Quindi, chi vuole ridurre queste parole di Gesù, questa rivelazione di Lui e del suo dono, lo vuole ridurre alla nostra comprensione o alla nostra capacità, non ce la fa. Questo linguaggio è duro. Davvero è necessaria soltanto la fede. L'opera di Dio è questa, credere in colui che il Padre ha mandato, credere. E per credere è necessaria l'umiltà, il fidarsi più di lui che di noi, accogliere, non capire. La fede deve venire prima. Deve venire prima e dopo viene l'accoglienza e dopo verrà anche una comprensione graduale, sempre più approfondita. Le parole di Gesù sono spirito e vita, dirà ancora lui, non ragionamento. Le mie parole sono spirito e vita. Le parole di Gesù non sono un ragionamento fatto su presupposti della nostra logica e che arriva a conclusioni come arriviamo noi coi nostri ragionamenti. Le mie parole sono spirito e vita. Sono qualche cosa di più, di più. Sono da comprendere, cioè da prendere con noi, non con la ragione ma col cuore. Alcuni non credono, dice l'Evangelista, proprio come succederà all'ultima cena, anche lì ce ne sarà uno che non crede. Cosa vuol dire non credono? Vuol dire non usano il cuore, usano solo la mente. E se non credono non possono accogliere in pienezza, non vengono nutriti. Per questo Pietro invece conclude così. Quando Gesù dirà, volete andarvene anche voi? Allora Pietro conclude, abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Abbiamo creduto, prima. Secondo, abbiamo conosciuto. Quindi, prima di tutto, ci siamo fidati di te, ci siamo appoggiati su di te, ti abbiamo preso come il vero profeta che deve venire nel mondo. Abbiamo creduto. Abbiamo conosciuto, ci è stato dato anche di prendere con noi qualcosa di te. Di prendere dentro di noi, ma prima creduto, poi conosciuto. Un po' di comprensione avviene dopo la fede, che tu sei il Santo di Dio. E perciò Pietro
con gli altri resta con Gesù, mentre la moltitudine se ne va. Abbiamo creduto e conosciuto. Ecco, di fronte al dono che viene da Gesù, al pane che Egli darà, noi stiamo in questi atteggiamenti, prima di fede. E poi Lui ci darà anche la grazia, man mano che mangiamo quel pane che ci dà, di comprenderlo, di quella comprensione che è soltanto iniziata e che si concluderà soltanto nella vita eterna. Però già lo mangiamo, già abbiamo comunione con Lui, anche se la nostra comprensione è appena iniziata, ma la comunione c'è ed è piena. Mangiare il pane, credere in Gesù, l'uno è segno dell'altro. Mangiare il pane è segno che già crediamo in Gesù. Se crediamo in Gesù è segno che abbiamo già mangiato. Mangiare cioè accolto in noi il mistero della sua vita. Per questo è davvero mistero della fede. Il pane di Gesù è mistero della fede. Lo diciamo tutte le volte che lo celebriamo, mistero della fede. Solo la fede è l'atteggiamento che lo può accogliere. Opera di Dio è questa, credere in colui che Egli ha mandato. Il mistero della fede si concretizza e si manifesta, si realizza nel mangiare il pane di Dio che Gesù ci dà per le mani dei Suoi Apostoli. Non ci viene chiesto di capire, ci sarà dato di capire, ma non ci viene chiesto di capire. Ci viene chiesto solo di credere, di ubbidire. E quando crediamo e ubbidiamo, cioè mangiamo ubbidendo, allora riceviamo già vita, riceviamo pace e perlomeno comprendiamo subito che è Gesù colui a cui dobbiamo stare uniti continuamente, e quindi continua quasi come un cerchio che si ripete: mangiamo e crediamo, crediamo e perciò mangiamo ancora, e così la nostra vita cresce dentro il mistero della fede, dentro il mistero dell'amore di Dio. Se ne dato Gesù Cristo.